Fratello Giuseppe, le notizie di oggi quali sono? Cosa è successo ultimamente? Non è che ci aspettiamo cose belle, però dobbiamo imparare, dobbiamo avvertire e studiare anche le cose del mondo. Hi, Andrew. Ciao, Andrew.
Andrea.
Hello.
Hi, Johnny.
Ciao.
Andrea, cos'è che ci porta?
What
qua?
Is this?
Scusate, senti, digli a fratello.
It's cooked mushroom.
Angela.
Cooked mushroom.
Sì, professionale, di fratelli, facciamo una pausa.
No, okay, no, ma non mi aspettavo questa pausa. Allora, sono entrati John e Andrew e ci hanno portato a stick with a cooked mushroom.
Roasted marshmallow.
Marshmallow.
But what is it?
Not mushroom.
Cos'è che portate?
Marshmallow.
Yeah, but what is it? Is it meat, bread, mushroom?
Right, it's a sweet.
Ha portato tre bastoncini, tre spiedini, e sullo spiedino ci ha attaccato una specie di... bisogna mangiare? Si mangia?
Sì.
Angela, devo mangiarlo?
Se hai il coraggio, non lo so. Marshmallow, what is it in Italian? I don't know. It says marshmallow.
È un dolce.
Yeah.
Un dolce che è messo al forno, una specie di zucchero filato, montato, come zucchero panna montata.
Non esiste traduzione in italiano per la parola marshmallow. It's sugar, egg white and gelatin. Yeah, okay.
Andrew, you're becoming a first class chef. First class chef. È uno chef, cioè cuoco di prima categoria. No, ma veramente, veramente, cucina una cosa incredibile.
It melts in your mouth, very nice.
15 anni, ma un cuoco di grido. Yeah. Infatti, quando i spaghetti non sono al dente, qui si grida. Scherziamo, eh.
Allora, andiamo alle notizie, proviamo
sì,
di nuovo.
Sì, senti, cerchiamo di fare, diciamo, almeno dare l'impressione che stiamo... Di essere seri, ma almeno dare l'impressione.
Ok. Allora,
che qua la radio si ferma per mangiare. Io non so come questi fratelli riescono ancora a sopportarci. Ma...
Va bene, cominciamo di nuovo? Facciamo finta che non è successo niente?
Sì.
Ok, andiamo dall'inizio, vai. Fratello Giuseppe, quali sono le notizie di oggi? Cosa ci racconti?
Alle notizie?
Sì.
Gloria a Dio. Forse ragazzi, facciamo sul serio adesso.
Se non entra John e Andrew, andiamo.
Senti, se entra che dice, per cortesia, qui sono qua. Allora, andiamo al Papa.
Ok.
Allora, andiamo al...
Una grande notizia sta settimana che molti giornali ne hanno parlato, citiamo solo il Fatto Quotidiano, dice Papa Francesco è eretico, la denuncia contro Bergoglio in una lettera, tra accusatori anche Ettore Gotti.
Ettore Gotti tedeschi?
E non so chi è.
E non importa, tu leggi il nome, no?
Ok, sorry.
Mica sono tutti come te, qualcuno sarà al corrente. Cioè, neanche io lo conosco, però tu leggi, no? Tu fai finta che è normale, qualcuno capirà.
No.
E chi non capisce si leggerà l'articolo, insomma.
Quando non capisco qualcosa tutti lo sanno, tutti capiscono.
Allora, leggi qualche citazione?
Papa Francesco è eretico. Non hanno dubbi i 40 studiosi cattolici provenienti da tutto il mondo che hanno recapitato una lettera a Bergoglio nella quale denunciano ben 7 eresie che a loro giudizio avrebbe pronunciato il pontefice latinoamericano.
Ok, quindi questi sono 40 studiosi cattolici che accusano Bergoglio di eresie. In realtà sono 41. Il giornale qua ha sbagliato. Capito? Perché mi metto in lista, no? Cioè, anche io.
Ah, anche tu sei un studioso.
Avanti a leggere. No, aspetta. Aspetta, finiamo sul giornale. Questo articolo qua. Allora, è chiaro, Angela, devo spiegare. Cioè,
ma questi sono cattolici che
sono
lo
cattolici?
Accusano? 40 studiosi cattolici.
Sì, 40 studiosi.
E quelli che di solito dicono che i papa sono infallibili, che tutto quello che dicono è giusto, è santo.
Ex cattedra.
E adesso dicono che è eretico?
Adesso dico che è eretico. Cioè non è che lo chiamano eretico, però si legge tra le righe, no?
No, no, Papa Francesco è eretico, lo dice.
Sì, non so se è andato proprio così.
Ok, beh, dicono che...
Perché a volte il giornale estrae un significato, no?
Ok, ok.
Perché io ho letto alcune righe qua e là, non, però le reti che non ho trovato proveniente da loro. Però praticamente si interpreta dal messaggio, cioè che c'hanno un sacco di punti che lei sbaglia su questo, su questo, su questo, su questo.
Ok, capito? Sì.
E va bene, e basta, e questo si spiega da solo, cioè... Cioè praticamente questo Papa sta spaccando la Chiesa, in poche parole. Questo qui è Satana, ha infiltrato questo falso Papa per spaccare la Chiesa. Cioè, lui predica il Vangelo sociale, capito? Cioè predica praticamente il comunismo, il socialismo. Lui è un politico. Un politico travestito da Papa, insomma, non è un vero. Cioè, ci sono stati papi bravissimi, dolcissimi, che hanno cercato di seguire il Vangelo più che hanno potuto, capito? Era un Vangelo cattolico, un po' come il Vangelo protestante, sono diversi, ma c'è il Vangelo attraverso il filtro della religione. Però almeno erano sinceri. Questo invece, questo qui, caro mio, questo ha spaccato la Chiesa, sta spaccando la Chiesa, svuotando le chiese, riempendola di islamici e di omosessuali. Bene, andiamo al prossimo per cortesia, che abbiamo, se no qui oggi vogliamo cercare di accorciare, non abbiamo 3 ore e mezzo, perché ci sono fratelli che non hanno 3 ore e mezzo, Angelo, io sto sperando, se non pregando almeno sperando che si riuscirà un giorno, 2 ore, 2 ore e mezzo, massimo 3 ore a concludere.
Gli orfani, ogni volta che annunci questo non succede, quindi non annunciare più.
Avanti, forza ragazzi.
Alla fine, quando vediamo che siamo arrivati a 2 ore, 2 ore e mezzo, puoi fare annunci. Cioè,
io non so come fanno a seguirci, fratelli, veramente, guarda, sono stati in chiesa e mi ha fatto predicare e il pastore si lamentava, che il pastore dice: se io predico 5 minuti oltre il mezzogiorno mi fanno vedere l'orologio. E dico, ah sì, caro mio.
Ma dipende cosa predicano, perché siamo andati a tante chiese a predicare sempre fuori orario, ma sempre, e stavano e ascoltavano per ore e ore.
Sì,
quindi dipende cosa predichi. Se
io gli dicevo, mi fermo, no, finisce il discorso.
Sì, e quando dovevi fermarti perché il pastore faceva faceva faccia brutta, allora i membri della chiesa ti invitavano a continuare il messaggio a casa loro, riunivano un sacco di persone per sentire.
È vero. Che infatti si erano invitati una volta a casa loro, si erano invitati e c'era un gruppo di 30 lì, e detto: il pastore non doveva fermarti, doveva farti finire, perché ero nel mezzo di cose importanti, al tempo della fine, Marchio della Bestia, l'Apiamento, Anticristo, e gli dico: pastore, io avrei qualcos'altro da dire, però cosa faccio? No, fermati qui, arrivederci. Cioè, pastore, sai, non è che tutti i pastori... C'erano pastori dolci e dolcissimi, per l'amor di Dio, Avanti, Angela.
Rimaniamo sul soggetto Papa Francesco.
Sì, dove
andiamo? La chiesa di Papa Francesco vista dal New York Times.
Quindi il New York Times americano ha fatto un articolo, il suo punto di vista su Papa Francesco. Andiamo.
Il quotidiano americano. L'unica certezza cattolica al momento è l'incertezza.
Cioè, New York Times è il primo giornale al mondo, capito? Per stampare una edizione di questi, sarebbe come il Corriere della Sera americano, sarebbe, no? E il Corriere della Sera è il primo giornale, questo giornale di Milano, che è il primo in Italia. Il New York Times è il primo d'America, è il primo del mondo. È come un libro, cioè c'è di tutto dentro. Per stampare un'edizione del New York Times, ho letto, bisogna distruggere un'intera foresta.
No.
Ci vuole un'intera foresta per fare un giorno di New York Times.
No, that's amazing.
Perché c'è dentro, ma è un libro, ma è grossissimo questo giornale. Tu lo compri e leggerai cosa leggi, 4 articoli, adesso lo butti via.
Of course. Yeah.
È veramente una bestemmia, guarda, distruggono il mondo per uno... Avanti, Angela.
In questo contesto, chiunque desideri sapere cosa pensa davvero il Papa, è meglio che ignori i canali ufficiali del Vaticano e si metta invece ad ascoltare le discussioni che si sviluppano su Twitter, dove i suoi più stretti collaboratori esplodono contro i suoi oppositori, spiega l'analista americano.
Sta dicendo: non ascoltate i canali ufficiali del Vaticano per capire cosa succede. Quale sarà il futuro?
Quale sarà il futuro della Chiesa Cattolica dopo la crisi di questa epoca?
Ma te lo dico io, guarda, senza New York Times, nessun futuro. il futuro della Chiesa cattolica, come tutte le chiese statali del mondo, scompariranno. E di loro rimarranno solo le ceneri di quelli tra loro, e da quelle ceneri sorgeranno quelli che seguono veramente Gesù, e non questi diavoletti pelandroni travestiti da leader cristiani, va bene? E poi naturalmente seguiranno l'anticristo queste chiese.
È difficile sapere cosa verrà fuori dalla crisi cattolica di questa epoca, aggiunge il corrispondente, domandando: è possibile che la Chiesa davvero diventi sempre più simile a quella anglicana, con teologie cristiane diverse tra loro che coesistono sotto lo stesso ombrello?
Capisci, la Chiesa anglicana c'è diverse anime, diverse correnti, come tanti partiti politici. La Chiesa anglicana sarebbe quella inglese, no? E quindi che loro c'è la corrente filo omosessuale, c'hanno il vescovo omosessuale col suo marito, il vescovo uomo col suo marito uomo. C'è la vescova donna con la vescova donna con sua moglie donna. Cioè, ti dico, un cesso totale queste chiese stanno diventando. E quindi adesso il giornale dice: diventerà come la Chiesa anglicana? Guarda, il prossimo passo, dico io, di questi capi religiosi è che questo comunista gesuita, questo papa, che è un comunista socialista, cosa farà? Secondo me il prossimo passo, lui oppure il suo braccio destro che verrà, sarà di benedire il microchip, secondo me, e dire ai poveri disgraziati che ancora lo seguiranno a questo facsimile di chiesa, e diranno che il microchip non è marchio della bestia, cioè, e quindi spingeranno i poveri disgraziati che li seguono ad accettare passivamente il microchip, come adesso passivamente la Chiesa sta zitta, non tace, ammutolita davanti ai vaccini. Dovrebbe esplodere. Altro che far entrare gli islamici nelle chiese in Europa, ma esplodi contro i vaccini. Quindi i vaccini sono una specie di banco di prova del marchio che verrà. Ora, vi dico questo. Così come la Chiesa evangelica ufficiale benediva il nazismo e quella cattolica a traino passivamente accettava il nazismo e il fascismo, passivamente, sono esempi di come sarà quando questo nuovo, chiamiamolo Hitler, cioè che sarà l'anticristo, apparirà con tutte le sue promesse e le sue soluzioni, la pace, cioè la sua pace planetaria. Va bene, l'anticristo prometterà pace nel pianeta, darà le sue promesse politiche che saranno, io dico, anche più ipnotiche di quelle di nazismo e fascismo e comunismo, anche metterle insieme. Anticristo sarà il diavolo incarnato. Quindi le promesse dell'anticristo che viene saranno il massimo della scaltrezza di Satana. Appunto che c'è una scrittura lì, Apocalisse 13?
Apocalisse 13, 3 a 8. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia e adorarono il dragone. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Tutti quelli che non sono sul libro dell'agnello lo adoreranno, compreso tanti cristiani, coi nomi solamente nel libro della vita, Apocalisse 3:5. Un libro che è scritto con un inchiostro che non è indelebile come quello dell'agnello, è un libro che si può cancellare, Apocalisse 3:5. Va bene? E poi cosa succede? Verso 11, Apocalisse 13, 11, poi dice che sorgerà una bestia numero due, le bestie sono due, va bene, e che sarà appunto questo leader religioso che unirà il mondo religiosamente, l'anticristo lo unisce politicamente, il diavolo userà un religioso che secondo me sarà questo papa o un suo braccio destro, va bene, può darsi Pietro Parolin, il suo braccio destro. Un grande, lui è un genio della diplomazia, lui è, quindi uno o l'altro uniranno l'ecumenismo mondiale e quindi lo presenteranno a questo Hitler, virgolette, l'anticristo, su un piatto d'argento, così come la Chiesa evangelica ha offerto i suoi figli evangelici a Hitler che andavano a combattere per lui, poveri disgraziati lupi, imbroglioni, la Chiesa Evangelica Tedesca. Lupi e imbroglioni hanno mandato i loro figli evangelici a morire per Hitler. Oh, e la Chiesa Cattolica Italiana passiva lì, intenta a benedire con l'acqua santa le armi di Mussolini, passiva loro, sempre tiepidi, né caldi né freddi. Insomma, tutti quelli che credono in questo Papa posseduto e i suoi prelati che lo seguono, io dico, adoreranno l'Anticristo. Quindi non se... dite alle pecore di non seguire sto Papa, perché li guiderà all'inferno, li guiderà all'Anticristo, li guiderà al marchio della bestia. Come adesso, per esempio, non sta dicendo niente sui vaccini. È troppo intento a benedire gli islamici. Dice chi non ama gli immigrati non è cristiano. Ma pezzo di diavolo. Ma come? Stanno torturando, imprigionando, uccidendo i cristiani in queste nazioni musulmane e tu mi vai a difendere i musulmani? Ma vai dai musulmani e predicagli che sono fuori binario gli islamici, amati islamici, non ci siamo così. Ma come? No? Non si può neanche... una chiesa non si può costruire nei paesi islamici. In tanti è proibito, in altri super limitato. E tu vieni qua, gli fai le moschee, gli regali le chiese. Angela, vai avanti. Voglio uscire, voglio andarmene da questo Papa.
È sempre sulla chiesa. Ansa.it. Pedofilia. Canada chiede arresto prete.
Cioè vogliono arrestare un prete in Canada per pedofilia. Huffington Post, ANSA, Canada emette mandato d'arresto. Leggi quello.
Canada emette mandato d'arresto per Monsignor Capella, indagato per pedofilia.
Ah, capisci, c'è anche il nome italiano questo. Ma Dio benedica queste autorità, sono la mano della giustizia di Dio, arrestateli per cortesia. Povera chiesa morta nello spirito. Come Gesù disse a una chiesa simile, Apocalisse 3.1?
Apocalisse 3.1, all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Chiese morte, una chiesa che ha bisogno di poliziotti del mondo pagano, in questo caso i canadesi, poliziotti pagani e secolari, per fare pulizia della loro immondizia pedofila, non è una chiesa, ma è un immondezzaio spirituale. Non è chiesa, non è, no, è un immondezzaio con una croce dentro. Le loro false dottrine sul celibato dei preti li hanno condotti, c'è le dottrine del celibato dei preti? Queste false dottrine sul celibato dei preti li hanno condotti alle più depravate aberrazioni sessuali, delle quali persino i pagani si vergognano. Questi, i poliziotti atei stanno andando a restare. E la Chiesa così rimbambita, cretina, imbecille, non ha ancora capito che questo qui è un pedofilo. Ma io un pedofilo sento la puzza. Quando vado nei bagni e c'è uno che guarda in giro, ho già capito che quello lì è tipo un posseduto strano.
Sì, sì.
I bambini piccoli non li faccio andare nei bagni, li accompagno.
Certo.
La gente più strana li trova nei bagni. Lui che ti guarda con queste facce di diavoli. Ma non l'avete visto? Ma io vedo queste foto di questi cardinali, questi arcivescovi col Papa, li vedo, ma li vedo, questi qui, ma solamente non lo vedo in faccia che questo qui è effeminato. Ma roba da matti. Efesini 5,11, cosa dice?
Efesini 5,11 e 12. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele.
E le stiamo denunciando.
Perché è vergognoso perfino di parlare delle cose che costoro fanno di nascosto.
Ma veramente, guarda, veramente, guarda. Io vorrei che questi genitori che i cui figli sono stati pedofilizzati andassero e gli dessero le prendesse a schiaffi in faccia a questi preti. Che gli dessero un sacco di schiaffi in faccia e poi dicono, adesso confesso i miei peccati. Veramente? Perché? Ma questo non è l'amore cristiano? Ma mica sono cristiani questi, scusa. Devo applicare l'amore cristiano con un pedofilo. Il pedofilo non è cristiano o sarà cristiano come, che so io, uno che, non so io, che ha bisogno del bastone. Queste perversioni sono assenti in quelle religioni dove ubbidiscono il comandamento di Dio. Qual è il comandamento di Dio? Che se tu non, che chi non lo obbedisce cade nella perversione. Leggi il comandamento di Dio.
1 Corinzi 7 verso 2. Ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito.
Sì, primo, c'è ancora un altro, no?
Primo Timoteo 3, verso 2.
Sì.
Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. Quindi è un comandamento di sposarsi, avere una moglie. Non di rimanere singolo.
Ma questo branco di ignoranti biblici, non, che Bibbia hanno questi qua? Io so che nella cattolica c'è lo stesso, perché la cattolica è protestante, le Bibbie cattoliche e protestanti non è che sono diverse come Testimoni di Geova, che se la sono aggiustato a piacimento. Sono più o meno uguali, cambia la traduzione, la cattolica è un po' più anacquata. La Bibbia buona, per chi ancora non lo sapesse, è la Diodati, una Bibbia che vendono nelle librerie evangeliche, okay, Giovanni Diodati, si chiama la Nuova Diodati, e viene in tante edizioni, adesso c'è un'edizione bellissima che io ho, che si chiama Thompson, scrivetevelo, Thompson Nuova Diodati, va bene, andate alle librerie, sì, e compratevele, va bene? No, le Bibbie cattoliche purtroppo l'hanno rovinata perché gli hanno messo i libri apocrifi dentro, l'hanno messi dentro, e poi c'è un sacco di interpretazioni, c'è un po' di Bibbia, poi sotto tutte le interpretazioni sbagliate. Insomma, la Bibbia cattolica è un po' un disastro, va bene? Quindi andate da questa Bibbia qui, Nuova Diodati, Thompson. È una Bibbia di studio. Questa Thompson è una Bibbia per i pastori, è una Bibbia per gli evangelizzatori, è una Bibbia per gli studenti. Thompson è la miglior Bibbia che esiste. Ok, ho predicato abbastanza sulla Thompson?
Sì, abbastanza sul
puoi
Papa.
Scrivere la Thompson.
La Thompson va bene.
Puoi scrivere la Thompson che ci manda un'offerta.
Ah, per tu fai la pubblicità e ti danno un contributo. Per...
Digli che mandino tranquillamente.
Magari.
Che la radio ha bisogno qua. Ok, cosa dice Genesi 1,28? Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. È un comandamento di moltiplicarsi. Come ti moltiplichi? Con la calcolatrice? No, prendi una bella moglie e dice: dolce moglie, moltiplicazione. Va bene? Se dice come, gli offri un caffè, un dolce, devi ispirare la moglie. Capito?
Sì,
è un comandamento,
sì, sì,
di moltiplicarsi, non di andare lì a fare il celibe. Certo, uno che comincia a fare il seminario cattolico, che ha povero disgraziato, 15-16 anni, quello che è, e che ne capisce lui di sposalizio. Molti di questi non capiscono niente. Lo capiscono con 30-40 anni, quando sono lì, ma io veramente non è che sono non sono chiamato a essere eunuco. Cioè c'è gente che fino a 30 anni non si sentono di sposarsi, sentono a 30 anni, a 35. Isacco si è sposato a 40 e quindi gli fa fare il voto quando hanno 20 anni, poveracci, e questi mica capiscono cosa stanno facendo. È un po' come il satanismo, gli fanno fare il voto e adesso sei satanico. Gli fanno fare il voto, sei celibe, e un prete sposato no, un prete omosessuale sì, lo perdoniamo, sposato no. Mentre l'omosessualità è condannata nella Bibbia, il matrimonio è ordinato. Hanno capito tutto all'incontrario questi qua. Vai avanti, Angelo, per cortesia. Va.
Andiamo ad altre notizie? TGCom 24. Michigan non vuole vaccinare il figlio. La madre rischia il carcere.
Michigan è uno stato negli Stati Uniti. Vai.
La mamma dice: preferisco finire dietro le sbarre per qualcosa in cui credo, che cedere a una qualcosa in cui non credo. Deve vaccinare il figlio entro una settimana.
Quindi
oppure
non vuole cedere. Va bene?
Oppure andrà in carcere. E quanto ha stabilito il giudice della contea di Oakland, in Michigan, negli USA, imponendo a Rebecca Bradow di decidere se finire dietro le sbarre o optare per la vaccinazione a uno dei suoi due figli. A portare la donna in tribunale è stato l'ex marito, secondo il quale i bimbi andrebbero vaccinati. Bradow ha spiegato di essere contraria ai vaccini da quando hanno iniziato a raggrupparli insieme. Allora, Giuseppe, cosa dici su questo?
Fuggite. Fuggite dall'Occidente. Fra poco cominceranno in Occidente a buttare bambini a coccodrilli come gli egiziani, Esodo capitolo 1, buttare bambini a coccodrilli. Hanno già cominciato. Chi sono i coccodrilli? Sono i dottori che fanno gli aborti, sono coccodrilli. Sono dottori coccodrilli. La bocca piena di denti di coccodrillo sono i dottori che si fanno pagare. Sono dottori coccodrilli. E era già da allora bisognava prepararsi, ma adesso dall'aborto adesso ci sono questi vaccini, a scuola ti insegnano le immondizie, insegni che tuo padre è un gorilla, tua madre è una scimpanzé, va bene, e tante altre cretinate. Adesso a scuola stanno legalizzando i telefoni smartphone a scuola, adesso puoi portare, andare a scuola con lo smartphone, ma ti rendi conto? Mm-hmm, mm-hmm. E perché? Perché non c'hanno niente da insegnare.
Sì.
Non c'hanno niente da insegnare, solo segatura, e allora li corrompono. È un po' come gli islamici vengono corrotti, se diventi islamico tua moglie può essere la tua schiava, sarà la tua schiava, la puoi picchiare e puoi avere tutto il sesso che vuoi, pervertito o non pervertito, perché lei è il tuo campo. Nell'Islam la moglie è il tuo campo, poi dice Maometto fa quello che vuoi con tua moglie, è il tuo campo, ok? Ah sì? E la moglie con lui? E se la moglie non gli piace fare sesso tipo pervertito? Ah beh, ma l'ha detto Maometto. E quindi per avere tutti questi vantaggi, sesso pervertito, per avere, può avere 3-4 mogli e poi in paradiso 72, diventano islamici, cioè, praticamente è corruzione. E nella scuola lo stesso, li corrompono. Se a scuola, sai, vieni a scuola perché puoi avere il cellulare a scuola. Praticamente non faranno più niente, già non fanno niente a scuola. Già non fanno niente, saranno lì a fare foto, a fare video. E adesso coi vaccini. Ma io dico, basterebbe spiegargli a questa gente, il vaccino non è vero che se tu non ti vaccini propaghi il vaccino agli altri, ma gli altri sono vaccinati.
Propaghi la malattia.
Propaghi la malattia a quelli che... Mm-hmm. Ma se sono vaccinati come fai a propagarla?
Sì, è vero.
E se non sono vaccinati si prendono la responsabilità. Mm-hmm. Quindi è un trucco del diavolo. Non è vero che tu propaghi la malattia. Mm-hmm. Va bene? Perché sono tutti vaccinati quelli che... E quelli che non lo vogliono, scusa, se non lo vogliono, non lo vogliono, si prenderanno la malattia. Va bene, però... Il vaccino cura una malattia, ma abbassa la resistenza contro tutte le altre. Mm-hmm. D'accordo? Neanche i dottori ci capiscono cosa c'è nel vaccino. Pochi l'hanno capito, hanno trovato da acciaio, alluminio, hanno trovato mercurio e altre schifezze che non mi ricordo. E questi dottori cristiani dicono, e che c'entra il mercurio in un vaccino? Che mercurio è un veleno al 100%. E tu glielo metti nel sangue? I dottori cristiani attivi. Poi... Vabbè, senti, ho già spiegato queste cose, cambiamo.
Okay.
Quindi la mia risposta è fuggite dall'Occidente, andatevene via, non avete capito che sono un branco di diavoli? Siete nella zona di Sodoma e cominceranno le guerre, altro che vaccini, arriverà di peggio. Non state lì a sostenere la Merkel, le Macron, le Gentiloni e questa squadra. D'accordo, Angela?
Amen.
Andiamo sì. Avanti.
Corriere.it.
Ah, qui c'è proprio Macron, guarda.
Macron alla Sorbona. Serve un esercito comune europeo.
Hai capito la storia? Il Corriere della Sera, no?
Corriere.it.
Sì, Macron a braccetto con la Germania, che la Germania sta spingendo da pazzi per avere un esercito. Uh-huh. Hai capito? Quello che la Germania hanno potuto fare con il nazismo l'ha fatto con il commercio, con la Mercedes, la Volkswagen, la Bosch. Ha vinto, ha conquistato l'Europa perché loro sono maniaci del lavoro in Germania, nel bene e nel male, perché si può anche esagerare col lavoro, puoi anche adorare il lavoro, va bene? E ha conquistato il primo posto in Europa, diciamo, col business, la Germania. E adesso lo vuole fare anche militarmente. Militarmente non l'ha potuto fare perché l'America, l'Inghilterra, la Francia non glielo permetteva, ha perso la guerra. Ma adesso con l'esercito comune europeo, e indovina chi lo guiderà questo esercito comune europeo? La Germania sta già guidando tutto, perché sono più efficienti nelle cose carnali, più efficienti nelle cose anticristo, più efficienti nelle cose pervertite, sono più efficienti nelle cose carnali, umane, mondane, anticristo. E quindi saranno i più efficienti anche nell'esercito, come anche i nazisti hanno dimostrato.
Sì.
Quindi questo Macron, che lì illustra le scarpe alla Germania, va bene? E Macron è un burattino del nuovo ordine mondiale, per chi non lo sa. Va bene, e lì l'esercito europeo, la Germania battegli le mani. L'Italia a traino, lustrare le scarpe a tutti quanti come al solito. Arriva l'esercito europeo e chi sarà il capo? Angela, si sveglia?
L'anticristo.
L'anticristo, bravo. L'anticristo sarà il capo. Chi sarà il capo dell'esercito europeo? L'anticristo. Mm-hmm. Stanno preparando la torta per l'anticristo. Andiamo avanti, Angela.
Ok. Il giornale.it. Ci spiano con il condizionatore. La minaccia hacker può entrare nelle nostre case attraverso qualsiasi dispositivo elettrico. Davvero? Che sia il condizionatore dell'aria, il frigorifero intelligente o la tapparella telecomandata, poco importa. Ogni apparecchio collegato a internet o in grado di dialogare con il nostro telefonino può rappresentare una porta d'accesso.
Se sei collegato col telefonino, col telefonino è collegato con tutto?
Sì.
C'ha il GPS, è collegato col satellite, è collegato con internet, praticamente quel telefonino che tutti vogliono, è diventato un idolo, praticamente è l'anticristo nella tua tasca. Io la prima cosa che farò uno di questi giorni è di scollegare tutto quello che è internet. Va bene? Infatti sul computer che abbiamo e sui telefonini noi ci teniamo un pezzo di scotch, quello scotch nero da elettricista.
Sì, sì.
Gli mettiamo un pezzo di scotch sulle videocamere dei computer e dei telefonini, di maniera che per sbaglio non clicchiamo il click video sbagliato, ed ecco che l'anticristo ci prende, ci riprende la stanza dove siamo, quando camminiamo. Perché sì, quando sai parli con i fratelli non c'è problema, ma mica solo i fratelli.
Non sono solo loro seguendo.
No, è l'anticristo, gli anticristi stanno già registrando tutto. Era sui giornali. Stanno registrando tutto.
Sì.
Va bene, quindi praticamente tu conosci il libro 1984 di Orwell?
No.
Hai sentito parlare?
Sì, però non mi ricordo cosa.
Orwell ha fatto un libro, tanti anni fa, che si chiamava 1984. Lui diceva: quando arriverà il 1984 il mondo sarà tutto sotto controllo. Ha sbagliato la data, ma la profezia era giusta. È un libro che parla della tribolazione, dell'anticristo, parla di il controllo dell'anticristo nel mondo, cioè, usa altri nomi ma è esattamente come dice la Bibbia. Era un libro profetico, Orwell, 1984. Hanno fatto anche dei film, si trovano dei film su internet. Allora, ci siamo ragazzi, ci siamo. Quindi attenzione, coprite le videocamere, questo è il mio suggerimento, noi l'abbiamo già fatto, non abbiamo computer qui che non sono oscurati, perché non vogliamo che l'anticristo che controlla internet. Possono lo stesso far questo e quell'altro, lo so, però perlomeno quello che è alla nostra portata, facciamolo, e Dio farà quello che non possiamo. Andiamo avanti, Angela.
Prossimo, lastampa.it. Acqua dall'aria. L'oro blu si produrrà anche in casa. Questa è anche una immagine che abbiamo messo sulla pagina radio, la pagina principale,
messo,
per
no?
studiare meglio.
Ok,
acqua,
fratelli,
dall'aria.
Ascoltate bene, questo qui può esservi di aiuto a drizzare le antenne.
Una rivoluzione guidata da chimica e informatica. Al meeting Watek, i software e gli hardware in arrivo. Alle dimensioni di un piccolo frigo e costa come un modello top di gamma, ma le sue prestazioni valgono la spesa. Non a caso si chiama Genius. E all'interno di questo algido parallelepipedo color argento si consuma una reazione chimica che converte l'aria in acqua.
All'interno di questa macchina si consuma
una reazione chimica che converte l'aria in acqua.
Avete capito, fratelli? Questa macchina vi converte, cioè dall'aria vi produce l'acqua pura che si può bere. Quindi prestare attenzione che avete bisogno di questo. Vai avanti.
Alla prima spiegazione si reagisce come di fronte a un miraggio, ma poi la tecnologia di WaterGen ha la meglio sul senso di allucinazione. I suoi tecnici ti assicurano che puoi piazzare il magico strumento in cucina o in giardino, perfino nel deserto, e il resto è solo pazienza.
Tu sei nel deserto del Sahara, puoi produrre acqua con questa macchina, se ce l'hai, se abiti là, per esempio.
Ogni 24 ore ricava dall'umidità dell'atmosfera, tanta o scarsa che sia, 30 litri di purissima acqua da bere.
Quindi, in 24 ore, 30 litri di acqua da bere.
Wow. Dall'aria.
Dall'aria. Vi rendete conto? Andiamo avanti.
Genius promette la società israeliana che lo produce.
Allora, chi è che lo produce?
Gli ebrei.
Gli ebrei. Genius. Cioè, capì? Mentre gli islamici vanno in giro a ammazzare gente e basta, gli ebrei sono qui a aiutare il mondo. Cioè, tra i più grandi scienziati erano ebrei. Gli ebrei sono famosi per aver inventato un sacco di cose. In Italia, come al sud Italia, si usa l'impianto a gocce per le vigne, impianto a gocce. È un tubo di acqua che sgocciola. Gli israeliani hanno calcolato quante gocce servono a un albero per produrre e ti dà quel numero di gocce. Quando gli ebrei, quando arrivarono in Israele nel 48, Israele era un deserto. Da quel deserto hanno fatto un giardino, cosa che gli islamici in 1400 anni non c'erano riusciti. Arrivano loro in 448 e hanno fatto un giardino. Perché? Perché gli ebrei hanno la benedizione di Dio, va bene, la protezione, va bene, e non saranno più distrutti dall'Inquisizione spagnola, la Chiesa Cattolica, Hitler, no. Arriveranno al millennio e praticamente hanno la benedizione di Dio. Quindi voglio dire questo sugli ebrei. Sono, per adesso sono abbastanza benedetti, o abbastanza, e perché? Perché si convertiranno. Attualmente non sono ancora arrivati, Israele non è la terra santa, ma lo diverrà appena torna Gesù. Andiamo avanti.
Genius arriverà sul mercato già nel 2018 in varie dimensioni, compresa quella per utilizzi commerciali e militari. La più potente assomiglia a un container e genera 6.000 litri ogni giorno.
Hai capito? Quindi anche gli militari esercitano 6.000 litri al giorno, sai quanti sono tanti.
Yeah.
E stiamo parlando d'acqua da bere? Cioè l'acqua, puoi avere un fiume d'acqua contaminata che la puoi usare per il bagno, questo, quell'altro, lavare le macchine, non puoi berla però, contaminata. Questa invece è 6.000 litri da bere, quindi al di là del necessario. Quindi preghiamo disperatamente questo qui. Cioè, qui in Sud America, qui senti storie che sono, per esempio, è arrivato un americano con gli dollari che gli spuntano dalle tasche e si è comprato, tra Argentina e Cile, nel sud, ci sono queste zone, si è comprato una zona grandissima, tutta l'acqua si è comprata.
Sì, sì, sì.
Capito? Si è comprato tutta l'acqua e programma di venderla a peso d'oro. Questo multinazionalistico, multinazista. E quindi è terribile che arriva uno dall'America e si compra l'acqua del Sud America. Perché il Sud America, secondo gli Stati Uniti, è una colonia. Qui comandano loro i dollari. E questi politici posseduti gliel'hanno venduto. Gli ha venduto l'acqua nazionale, l'ha venduta all'americano. Ma è roba da arrestarli e di riaprire Auschwitz per questi politici. Quando eleggono i politici, dovrebbero fare un contratto, vi eleggiamo, ma voi non potete vendere la terra agli stranieri, branco di mercenari che non siete altro, non potete vendere le ferrovie, le poste italiane, non potete vendere al nuovo ordine mondiale con la scusa di privatizzazione. Chi può comprare le ferrovie italiane? Dice tutto, ma quale tutti? Chi si può comprare la ferrovia italiana? Sono solamente loro, no? Multinazionali e nuovo ordine mondiale. La gente piccolina è tutto sotto debito. Quindi questi politici che si svendono le nazioni, mercenari, andrebbero tutti quanti arrestati. E quando li votate dovreste chiedergli, quelli che vanno a votare, voi però non vendete la nazione ai privati. Guardi, i privati sono solamente le banche internazionali che privati, non ci sono privati che possono comprarsi le poste italiane, le ferrovie italiane, le miniere. Oh, grazie Signore che viene Armageddon, ragazzi, che sistemeremo tutto qua. Andiamo avanti.
Grazie Gesù.
Allora, comunque io voglio fare, hai finito di leggere?
Sì, sì, sì.
Guarda, io voglio fare un annuncio, posso?
Sì.
Io vorrei chiedere ai fratelli che desiderano di aiutarci, ci serve un po' d'aiuto, per cortesia dateci una mano, che siamo pochi. E guarda, se potete aiutarci a ci serve qualcuno che investiga su internet. Ok, in questo caso ci serve il costo di queste macchine e in che modo i fratelli possono ordinarli. Mm-hmm. Va bene? Potremmo farlo noi, ma non abbiamo tempo. Siamo carichi. A volte mi rispondono i fratelli dopo settimane.
Ma guarda che molti fratelli sono più bravi di noi sulla ricerca su internet. Sì, no, sono una benedizione.
Ecco, so che qualcuno è sempre pronto a offrirsi e qualcuno è sempre pronto a permetterglielo. Quindi il volontariato, ecco, qualcuno è sempre volontario, l'altro è sempre volontario a lasciarli. Tutti volontari in questa chiesa, va bene?
Grazie Gesù.
Allora, chi è in grado, che è capace di leggere e scrivere, aprire un internet? Abbiamo diversi che sanno leggere e scrivere, no?
Sì.
E quindi ci serve aiuto per investigare, ripeto, investigare su internet il costo di queste macchine, va bene? E com'è che i fratelli possono ordinarle? E quindi, e quando vi chiediamo queste cose, vuol dire urgente, non vuol dire fra una settimana, vuol dire adesso, oggi, stasera, domani mattina, da cortesia, diamoci una mossa. A posto?
Sì. Sì, quando lavorate con fratello Giuseppe dovete abituarvi a questo. Tutto è urgente, tutto è adesso.
È logico, perché sennò, guarda, sennò il segreto che le cose vengano fatte è di farle subito.
Sì.
Il segreto che le cose non vengano fatte è di rimandarle.
Di posticipare, sì.
Va bene? Qualcuno ha detto, la parola posticipare è scritto solamente sul dizionario degli stolti. Quindi se il Signore non ti mostra, a meno che non te lo mostra il Signore, non posticipare. D'accordo?
Amen. Allora, prendete il link dalla pagina radio su homepage, troverete l'annuncio su questa macchina, Genius, e anche il link della stampa, e fate le ricerche che potete. E grazie, Dio vi benedica.
Sì, e grazie, e di corsa. Perché qui se queste macchine servono. Ci sono fratelli che, sai, devono comprare, specialmente in Europa, devono comprarsi l'acqua minerale. Sai, qui noi abbiamo un filtro, andiamo bene, comunque una macchina così va bene anche per noi, però l'acqua qui in Sud America è abbastanza paragonata all'Europa, qui la gente di soldi beve dal rubinetto, infatti sui mercati non vendono acqua minerale quasi, la gente beve l'acqua abbastanza, ma in Europa con tutta la Germania, Nord Italia, eccetera, mamma mia, cioè praticamente questa macchina sembra una benedizione, amen.
Amen, Angela. Grazie Gesù. Chiudiamo le notizie?
Va bene.